Leggeremo dal Vangelo secondo Luca, il capitolo 5, i versetti da 27 a 32. Dopo ciò, egli uscì e vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C'era una folla di pubblicani ed altra gente seduta con loro a tavola. I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: «Perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori?» Gesù rispose: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a convertirsi». Ecco, ci basta questo breve brano per questa mattina. Inizia con questo aggancio ai brani precedenti. Dopo ciò, che cos'era successo? Gesù aveva guarito un paralitico dopo avergli perdonato i peccati, e quel paralitico gliel'avevano calato giù in mezzo alla stanza alla presenza di scribi e dottori della legge e farisei, di cui alcuni venuti persino a Gerusalemme. Dopo ciò, dopo che Gesù con la sua parola aveva mostrato la potenza di Dio sul male fisico dell'uomo, ma soprattutto sul peccato, cioè sul male interiore, sul male morale, dopo aver dimostrato che sulla terra anche i peccati possono essere perdonati. Dopo ciò Gesù uscì. Da dove uscì? Dalla casa, forse anche dal paese, siamo a Capernaum. Gesù uscì, quest'uscita di Gesù, che possiamo dire che sta cercando qualcuno che condivida con lui l'amore di Dio per i peccatori, per i malati. Questa uscita di Gesù possiamo paragonarla, si può dire, oppure possiamo vedere in essa la concretizzazione di quello che dice un salmo di Dio. Che cosa fa Dio? Si china dal cielo per vedere se c'è uno che lo cerca. C'è in un salmo una frase del genere, non mi ricordo in quale. Dio si china sulla terra, sulle quasi che in cielo ci fosse una finestra. Dio che cerca qualcuno che sia desideroso di incontrare il suo sguardo. Gesù uscì. Sappiamo che Gesù porta nel mondo l'amore del Padre. Quindi in ogni cosa, in ogni azione che Gesù fa, noi vediamo l'amore di Dio. Anche in questo uscire di Gesù vediamo qualche cosa dell'amore del Padre, che va in cerca di quelli che lo desiderano, che lo amano, che vogliono fare la sua volontà. E vide un pubblicano. Qui la nostra traduzione dice vide, si potrebbe tradurre forse più esattamente osservò. Cioè questo vedere di Gesù non è un veder per caso, un veder con la coda dell'occhio, è proprio lui che è alla ricerca di qualcuno. Osservò, posa il suo sguardo con attenzione su di un pubblicano di nome Levi. L'osservare, il vedere, è pure un'azione importante di Dio. Non so se voi avete mai letto la prima pagina della Bibbia, le prime pagine, dove si dice che Dio creò, certo, Dio disse e la luce fu. Dio crea con la sua parola, e appena ha creato tutto, cosa fa Dio? Guarda, Dio vide, ed era cosa molto buona. Gesù, che è il figlio di Dio, fa quello che fa il Padre, impara da lui. Anche Gesù osserva, guarda, ciò che viene dal Padre. Gesù vide, con i suoi occhi Gesù compie l'azione divina di osservare tutto ciò che è creato dal Padre. E il Padre, Dio, quando osserva la sua creazione, vide che era cosa buona, e l'uomo addirittura molto buona. Qui, guardando e osservando, Gesù vede un pubblicano, dagli uomini considerato male, ma Dio vede cosa molto buona. Quindi vede anche nel pubblicano, vede l'amore del Padre. Chi è il pubblicano? I pubblicani erano uomini a servizio o dei Romani o di Erode. Qui siamo in Galilea, quindi il pubblicano è a servizio di Erode, che è un pagano anche lui, anche se è re del popolo di Israele. Personaggio così, a servizio di Erode, non era visto bene da nessuno, perché era considerato quasi un traditore del popolo, perché raccoglie le tasse per i nemici del popolo. In più, i pubblicani avevano fama, forse non lo erano tutti, ma comunque godevano fama di essere disonesti, perché cercavano di arrotondare, di farsi la tredicesima e la quattordicesima, di farsela da soli. Quindi avevano fama di disonestà. E se essi erano ebrei, come questo di sicuro, perché si chiamava Levi, portava un nome ebraico, se erano ebrei venivano ancora trattati come persone immonde, perché erano sempre a contatto con i pagani e a loro servizio. Si chiama Levi questo pubblicano, è un ebreo quindi. Secondo l'evangelista Matteo è un altro nome dello stesso Matteo. Invece qui San Luca ci porta solo questo nome. Seduto al banco delle imposte, quindi era al suo lavoro questo pubblicano, stava esercitando la sua professione, una professione ritenuta immonda. E gli ebrei sospettavano che se veniva il Messia o il profeta avrebbe detto di sicuro a quelli che esercitavano queste professioni di cambiare professione. Invece già Giovanni Battista non aveva detto di cambiare professione, aveva detto loro di essere onesti, di non esigere di più del dovuto. È al suo lavoro quest'uomo. Gesù lo vide e gli disse, cioè gli rivolge la parola, lo prende in considerazione, non lo tratta da scomunicato, ma gli rivolge la sua parola. E la sua parola è questa, una sola: seguimi. Pensate che novità, nessun rabbi ebreo avrebbe chiamato con sé un pubblicano, avrebbe perso reputazione, perché si sarebbe contaminato, avrebbe perso gli altri discepoli. Nessun rabbi avrebbe chiamato un pubblicano con sé, non lo avrebbe accettato. Invece Gesù, proprio lui, di sua iniziativa, gli rivolge questa parola: seguimi, tu segui me. Che cosa vuol dire questo seguimi? Vuol dire, anzitutto, non avere altri maestri che me. Segui me. Vuol dire, io ti accolgo, anche se nessuno ti accoglie. Vuol dire ancora, muovi i passi della tua vita dietro a me. Pensate, nella parola seguire c'è dentro un senso di continuità. Nel seguire, il seguire non lo si fa in un colpo solo. Il seguire indica che c'è un cammino che si protrae a lungo finché si arriva alla meta. E nel seguire appunto c'è l'idea del continuare a star dietro finché non si è arrivati alla meta. Dove starà andando Gesù? Quale sarà la sua meta? Noi già lo sappiamo, Levi non lo sapeva, forse lo immaginava. La meta di Gesù è il Padre, che è la meta che l'uomo fin da Adamo si sta sognando e che cerca di raggiungerla per le strade più sbagliate e anche più sbagliate. Finalmente è venuto Gesù, la via. Lui sa come si arriva al Padre e lui continua ad andare verso il Padre. E in questo cammino porta con sé quelli che lo ascoltano, quelli che lo amano, quelli che lo contemplano, che lo guardano, che imparano da lui. Tu segui me. Provate poi nel silenzio a riascoltare questa parola dalle labbra di Gesù, rivolta a Levi. Provate a sentire che bella sicurezza c'è dentro in questa parola, ma anche quanto amore c'è dentro, quanta tenerezza. Tu segui me. Guardate anche o sentite quanta compassione c'è dentro da parte di Gesù per quest'uomo giudicato da tutti. Tu segui me. Come dire, con me trovi la vera vita, trovi nuovamente il significato della tua esistenza che sembra perduto perché tutti ti considerano male. Tu segui me. Sentite la misericordia di Dio dentro questa parola di Gesù, ma anche la decisione, perché seguire vuol dire non rimanere fermi, non rimanere lì dove si è, vuol dire anche lasciare quel posto, quelle cose, quel lavoro, quel guadagno, vuol dire anche lasciare. Quindi dentro questa parola c'è tutta la tenerezza, la misericordia, la sicurezza di Dio, ma c'è anche tutta la sua decisione e grande forza di cambiamento. Tu segui me. Basterebbe questo per oggi. Andiamo avanti. Egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. Questo Levi ha sentito l'amore di Dio dentro questa parola e non ha resistito, lasciando tutto, cioè cambia radicalmente la sua vita, non sa cosa incontrerà, però ha già capito che Gesù è più del tutto che aveva fino a quel momento, lasciando tutto. Cos'è quel tutto? Cosa c'è dentro in quel tutto? ci sono dentro le relazioni sociali nelle quali viveva questo Levi, le relazioni con i suoi colleghi, con i suoi parenti, con i suoi amici. In questo tutto c'è dentro la sua professione, quindi anche il suo stipendio, il suo guadagno futuro, quindi anche i sogni che lui si era fatto. Farò questo, farò quello, quando avrò ammucchiato un po' di stipendi. Vuol dire quindi quel si alzò, lasciando tutto, vuol dire lasciare anche tutti i sogni e progetti per il futuro che lui aveva potuto fare fino a quel momento. Lasciando tutto, si alzò. In questo alzarsi c'è dentro decisione, c'è dentro anche, è detto nel greco, questo alzarsi, è detto con quella stessa parola con cui viene descritta la risurrezione di Gesù. Quando Gesù risorge, si alza, si alzò, è quasi un morto che vive. Levi è presentato da questa parola quasi come se prima fosse stato morto e adesso fosse vivente. Ed è vero, quando uno comincia a seguire Gesù, vive una nuova vita, si può dire una vera vita, lui si accorge che quella è la vita vera. Allora si accorge che prima era mezzo morto o del tutto morto. Si alzò e lo seguì. Anche qui possiamo fare una piccola correzione alla traduzione. E lo seguiva, perché continuava a stare con lui. Continuava a guardarlo per poter fare i passi sulla stessa strada di Gesù. Lo seguiva. Che cosa vuol dire ancora? Vuol dire che condivide la vita di Gesù in permanenza. Cosa vuol dire questo lo seguiva ancora? Vuol dire che non è più, Levi non è più un pubblicano, è uno che segue Gesù. Non è più quello che era prima, è diventato un'altra persona. Levi poi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. Da qui, da questa frase, scopriamo che Levi davvero era ricco. Per poter preparare un grande banchetto bisogna averne le possibilità. Scopriamo che era ricco, ma ancor più scopriamo che è stato molto contento della chiamata di Gesù, di quella parola che Gesù gli ha rivolto e che gli ha fatto cambiare vita. Perché chi prepara un grande banchetto se non chi è felice e vuol condividere la sua felicità con altri? Questo grande banchetto lo preparò a Gesù, gli preparò. Ma naturalmente un grande banchetto non lo si prepara per una persona sola. L'occasione o la causa è quella persona, ma al grande banchetto si invitano molte persone che condividano la stessa gioia. Fa pubblicità, questo Levi, fa pubblicità alla propria sequela di Gesù. Vuole che tutti lo sappiano, non lo fa di nascosto. Levi non cambia vita di nascosto. Levi non ha vergogna di far sapere, anzi, vuol far sapere a tutti la sua decisione di seguire Gesù. Vuol far conoscere a molti questo Gesù, che lo invita come festeggiato al grande banchetto. Questo banchetto che si svolge per Gesù è soltanto una cena o un pranzo così di festa o è qualcosa di più? Forse voi ricordate da alcune letture dell'Antico Testamento che avete sentito in qualche occasione o qualche domenica, che Dio per mezzo dei profeti prevede per i tempi o descrive i tempi del Messia come un grande banchetto. Dio preparerà su questo monte un banchetto con grazie vivande, vini succulenti. Ricordate queste parole. Ecco qui che comincia il grande banchetto messianico. Questo banchetto offerto da Levi fa già parte, è una profezia concreta. Isaia l'aveva fatto con le parole, Levi lo realizza. Stiamo entrando nei tempi previsti e preannunciati da Dio attraverso i suoi profeti. Un grande banchetto nella sua casa. C'era una folla di pubblicani. Pensa un po', chi poteva invitare questo Levi pubblicano se non anzitutto i suoi colleghi? Visto che lui era stato amato, osservato e chiamato da Gesù, lui pensa che a Gesù non fanno paura neanche gli altri pubblicani, che Gesù non ha timore di contaminarsi, non ha paura di diventare immondo, anzi, chi avvicina a lui si purifica, come lui Levi si sente purificato dalla parola ricevuta da Gesù. C'era una folla di pubblicani ed altra gente seduta con loro a tavola. Con loro vuol dire con Gesù e Levi, ma forse anche con gli altri discepoli che Gesù già aveva, ne aveva già chiamati alcuni. Gente e pubblicani seduti con loro a tavola. Sedere a mensa, sedere a tavola insieme indica la più profonda comunione, manifesta una grande comunione. Questo era il senso del sedere a tavola. Gesù quindi, sedendo a tavola con tutti i pubblicani, manifesta il suo amore, la sua comunione con loro. È davvero una novità alla quale non potevano rimanere insensibili i farisei e i loro scrivi. Ed ecco che essi entrano subito in azione. Essi non sono seduti a tavola, non sarebbero mai entrati in casa di un pubblicano. Non sappiamo qui se guardano dentro dalle finestre oppure se si tengono a distanza e vedono il via vai sulla porta di quella casa. I farisei e i loro scribi mormoravano. La parola mormorare ci ricorda la stessa parola che viene adoperata nell'Antico Testamento a proposito del popolo di Israele che ha i segni e le prove dell'amore, della compassione di Dio. Quando il popolo nel deserto, uscendo dall'Egitto, si trova affamato, Dio gli dà la manna. Ha sete, Dio gli dà l'acqua dalla roccia. Desiderano la carne, Dio gli dà le quaglie. Questo popolo, pur vedendo come Dio li segue con amore e dà loro tutto quel che desiderano, alla prima difficoltà mormorano, si brontolano, si lamentano, invece che affidarsi con fiducia a questo Padre di cui si sono già accorti che li ama, che li segue. Mormorano. Qui i farisei e i loro scribi mormorano. Hanno già visto che Gesù guarisce malati, perdona peccatori, hanno già le prove che Dio è con loro attraverso Gesù. Perché non imparare da Lui? No, mormorano. Non gli danno fiducia, lo giudicano. Hanno già visto che in Lui agisce la potenza di Dio, ma non gli credono. Mormorano, si lamentano. Ancora non si fidano. Sentono superiori a Gesù. E dicevano ai suoi discepoli, pensa, non questa loro mormorazione, non hanno il coraggio di rivolgerla direttamente a Gesù, la rivolgono ai suoi discepoli, i quali poveretti sono lì, che hanno ancora da imparare da Gesù, hanno imparato pochissimo fino a questo punto, siamo all'inizio del Vangelo, siamo all'inizio del cammino di Gesù, quindi sono ancora immaturi dal punto di vista della sequela, dal punto di vista spirituale. Quindi questo rivolgersi ai discepoli suona come tentazione, è il tentativo di questi farisei, dei loro scribi, di separare i suoi discepoli dal loro maestro, di allontanare il cuore dei discepoli da Gesù. Perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? Cosa potrebbero rispondere i discepoli? Provate a immaginare. Io mi immagino così. Potrebbero dire, beh, anche noi siamo peccatori. E se Gesù si lamenta con noi, non possiamo che essere contenti. Se poi Gesù accetta di sedere anche con altri peccatori, oltre che con noi, così potrebbero rispondere i discepoli, ma forse non si immaginano ancora di poter dare risposte. È Gesù che risponde. E quel fatto che sia Gesù che risponde ci fa pensare come la Chiesa, i discepoli di Gesù oggi, non hanno altre risposte da dare alle tentazioni che vengono, da qualunque parte vengono, non hanno altre risposte da dare se non la parola stessa di Gesù. Noi, oggi, cosa rispondiamo a chi ci vuole allontanare dal nostro Signore? Rispondiamo con la Sua parola. Noi non abbiamo ragionamenti che tengono. Abbiamo la parola di Gesù di cui ci fidiamo. Ecco qui Gesù risponde a quelli che parlano ai suoi discepoli. Questa tentazione dei farisei e i loro scribi ai discepoli è una delle tentazioni che ha sempre la Chiesa. Perché la Chiesa scopre di non essere formata da persone tutte sante, ma scopre ogni giorno di essere formata da persone, da peccatori. E allora questa, perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? Perché non vi fate una chiesa di puri, da accogliere solo quelli che proprio si impegnano seriamente? E invece no, la Chiesa continua ad accogliere nel proprio grembo anche peccatori. La Chiesa ha solo la parola di Gesù. E qual è la parola che Gesù dà a questi farisei, ma anche ai suoi discepoli, perché siano custoditi nel loro cuore, nella loro adesione a Gesù? Gesù risponde anzitutto con un proverbio. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Questo proverbio lo possono capire tutti. È semplicissimo. Se c'è un medico, lui deve curarsi dei malati, non dei sani. In questo modo, con questo proverbio, Gesù si definisce lui medico e definisce con questo proverbio i peccatori come malati, come persone che hanno bisogno di cure. E certamente c'è dietro questa espressione di Gesù quelle frasi della scrittura nelle quali si descrive il vero pastore mandato da Dio, chi è? È colui che a nome di Dio si cura della pecora debole, di quella malata, che fascia quella ferita. È un medico, il pastore. Gesù si fa conoscere come medico e definisce i peccatori non come persone da rifiutare, ma come persone di cui curarsi, di cui il medico si deve curare, altrimenti non è medico. E poi l'applicazione di questo proverbio: io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a convertirsi. Io non sono venuto a chiamare i giusti. Questa frase è una frase con la quale Gesù si rivela, e rivela la propria unità col Padre. Lasciamo via quel non, io sono venuto a chiamare i peccatori. Questo io sono venuto ci fa pensare alla sua preesistenza. Lui è il figlio di Dio, è venuto, non è stato creato, è venuto. Questo lo sappiamo già dai capitoli precedenti, soprattutto dai primi del Vangelo, dove San Luca, raccontando della concezione, della nascita di Gesù, aveva lasciato capire che lui viene da Dio, è il figlio. Non è venuto a chiamare i giusti. Dove sono i giusti? Ce ne sono giusti? Anche qui, se andiamo a cercare, in qualche salmo troviamo che si dice così: non c'è nessuno, neppure uno, tutti sono traviati, tutti perversi. Allora Gesù, dicendo non sono venuto a chiamare i giusti, non è che vuol dire io voglio lasciar perdere alcuni, quelli giusti, cioè io sono venuto per tutti gli uomini, perché non c'è nessun giusto, casomai c'è solo qualcuno che si ritiene giusto, ma è più peccatore degli altri. Non ce ne sono. Sono venuto a chiamare i peccatori a convertirsi, o perché si convertano. Cosa vuol dire convertirsi? Vuol dire girarsi. Cosa vuol dire girarsi? Adamo cammina sulle strade del mondo con le spalle voltate verso Dio. Adamo è colui che è uscito dal paradiso e se ne va dallo sguardo del Padre. Ricordate? E Adamo è il padre di tutti gli uomini. Quindi l'uomo, gli uomini, stanno andandosene. Girarsi cosa vuol dire? Vuol dire cercare di nuovo lo sguardo del Padre, vuol dire far dietro fronte. Convertirsi. Gesù è venuto a chiamare i peccatori a girarsi, a convertirsi. Se Gesù ti chiama e tu ti volti, incontri già nel suo sguardo lo sguardo di Dio, incontri già nei suoi occhi l'amore del Padre. Se un peccatore, quindi un uomo figlio di Adamo che si sta allontanando dal Padre, sente la voce di Gesù e non la ignora, ma si gira per guardarlo, per incontrarlo, ecco, quel peccatore non è più peccatore, è convertito, ha accolto l'amore del Padre. ha preso sul serio la sua voce, si è lasciato amare dai suoi occhi. È uno che comincia a rispondere, già col suo girarsi per accogliere la parola di Gesù, comincia a rispondere, quindi non è più un peccatore. Per questo Gesù non ha paura di star con i peccatori, li chiama. Dal momento che essi accolgono la sua voce e lo amano, non sono più peccatori. Hanno amato il Padre, sono in comunione con Lui. Pensa un po' che bello. Quindi questa parola, seguimi, è proprio parola di salvezza, rivolta a ogni uomo peccatore, a chi sa d'esserlo, a chi sta cercando la propria armonia interiore, la propria salvezza, la propria pace, ecco che la trova girandosi verso Gesù, accogliendo la sua voce, il suo sguardo. Ecco, fermatevi con questo brano del Vangelo, rileggetelo 2 o 3 volte, anche di più. Fermatevi con quella riga o quella parola che vi pare che vi parli al cuore e quella ripetetela molte volte, in modo che passi dalla vostra mente al cuore e in questo passaggio lascia l'amore che vi è contenuto, in modo che il vostro cuore e la vostra mente si riempiano o vengono lavate, mondate da questo passaggio della parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.